In altre parole.
E prendo spunto e do il benvenuto, adesso è qui al telefono appunto in viva voce, Roberto Benvenotti, ciao.
Ciao, buongiorno anche agli ascoltatori.
Dicevo, noi vogliamo commentare con le tue altre parole l'attualità, trarrei spunto, dopo aver parlato lunedì di demografia, ieri di progetti legati allo sviluppo sostenibile a livello globale, ma non solo, direi di dechinarci, usiamo questo verbo un po' desueto, sulla questione dell'energia, che in molte salse diciamo rende pasti che dovrebbero essere leggeri, illuminanti, molto molto pesanti. Mi riferisco in particolare in questo caso all'elettricità. L'attualità cosa ci dice? Beh, che in Svizzera, Roberto, quella che noi chiamiamo la bolletta dell'elettricità nel giro di 2 anni è aumentata del 20%. C'è Bruno Storni, consigliere nazionale del Partito Socialista qui nel nostro paese, che scrive e alimenta il dibattito politico dalle pagine della regione, dove parla di una botta elettrica e questo boomerang, e critica fortemente le diciamo agenzie, in particolare l'Associazione delle aziende elettriche della Svizzera italiana, dove nel recente numero natalizio Elettricità, si chiama così questa rivista mandata a tutti i fuochi, in un lungo articolo si cerca di imbonire la nuova stangata sulle tariffe elettriche 2024. Roberto, anche tu paghi l'elettricità e segui quello che è la politica, la gestione transfrontaliera, lo vediamo anche adesso con la guerra tra Ucraina e Russia, specialmente anche il tuo paese, l'Italia, la questione del gas, non solo, è tutto aggrovigliato. Lì la chiave di lettura qual è secondo te?
Ma io credo che una chiave di lettura sia appunto intanto quello che hai appena detto, il fatto che tutto ciò è aggrovigliato, c'è una fortissima interdipendenza di questi meccanismi di scambio, non vale solo per l'energia, ma vale soprattutto per l'energia. Cioè, siamo in un mondo fortemente interdipendente, la Svizzera non può fare una politica energetica come se non esistessero gli approvvigionamenti, il resto del mondo, i prezzi che salgono e scendono, appunto le difficoltà delle infrastrutture, come il caso della Russia. Questo vale per l'Italia, che è molto dipendente dal gas, per esempio l'unico paese nell'Unione Europea che di fatto non ha avuto grandi aumenti della bolletta è, guarda caso, la Francia, perché la Francia ha una fortissima dipendenza dal suo nucleare,
certo,
che vuol dire che è meno dipendente da altri, una scelta naturalmente però che altri non hanno voluto fare per ragioni del tutto legittime, insomma. Quindi questa è la prima riflessione, ricordiamoci sempre di essere fortemente interdipendenti nel bene e nel male. Ora, c'è anche un aspetto positivo, perché una delle ragioni, non l'unica, ma una, sui prezzi, che poi è diventata inflazione per tutti noi, sull'energia, dipende anche dal fatto che stiamo cercando tutti di realizzare questa famosa transizione verso le energie rinnovabili. Ognuno a modo suo, ognuno in modo imperfetto, ognuno con tempistiche leggermente diverse, con un mix energetico leggermente diverso, ma tutti, diciamo, nella stessa direzione. Questo perché ha impattato anche le bollette? Perché la transizione energetica purtroppo costa, quindi realizzarla significa accettare nel breve periodo e forse nel medio periodo dei prezzi un po' più alti. E questo fa parte delle scelte politiche, per esempio la Commissione Europea l'ha previsto fin dall'inizio, sono 10 anni che la Commissione Europea ci dice attenzione, per passare alle energie verdi dovremo di fatto tassare le energie fossili.
Okay.
Quindi quello che sta accadendo è in parte un effetto, chiamiamolo geopolitico, di eventi fuori dal nostro controllo, ma in parte è, se vogliamo, una scelta di policy, scelta costosa e dolorosa, ma che dovrebbe portarci verso un futuro più pulito. Quindi un mix di bene e male,
okay,
per così dire.
Però allora, interdipendenza è una parola chiave e ci aiuta proprio a capire. Tra l'altro, anche in questa dialettica tra, appunto, fai bene a ricordare, no, cosa succedeva 10 anni fa, cosa era stato predetto, cosa si vuole, cosa si desidera per il bene nostro e del pianeta, e quindi i costi. altra parola, sacrifici, costi, così, che fa parte anche un po' della retorica per appunto imbonire, perché qui voglio aggiungere un altro elemento, Roberto, perché sempre rimanendo su questo articolo scritto da Bruno Storni, lui dice, e potrebbe essere un rimprovero che muove anche a te finora in questi primi 4 minuti di conversazione, non una parola sulla liberalizzazione del mercato elettrico che ha indotto anche le nostre aziende a giocare al monopoli elettrico, perdendo. Allora, qui trovo interessante la parola monopoli, perché questo gioco di società è tutto fondato sull'acquisto anche di aziende elettriche, tra l'altro proprio nel gioco, ma anche di terreni costruito. Però diciamo, chi vince? Vince chi guadagna di più. E quindi diciamo, finora non abbiamo anche detto che queste aziende guadagnano, e quindi il sospetto a volte degli aumenti delle tariffe e dei costi e delle bollette, di quello che ci tocca spendere veramente a volte spesso con difficoltà, è che però questi soldi sì, servono a coprire le spese, ma anche a far guadagnare molto alcuni CEO di alcuni consigli di amministrazione.
Sì, senza dubbio, qui c'è effettivamente un dilemma molto molto complicato, lo hai riassunto molto bene, cioè da una parte questa famosa transizione, la tendenza verso le rinnovabili è molto molto incentrata esattamente sul settore elettrico. Non dimentichiamo che noi stiamo elettrificando la nostra vita quotidiana già da molti anni. Non bisogna arrivare alle Tesla, al grandissimo complicato dibattito sulle auto elettriche, sulla mobilità elettrica, ma basta pensare ai nostri telefonini, ai nostri PC, a tutti i 1000 gadget di cui beneficiamo. Tutti vanno a... È chiaro che i consumi elettrici non possono che aumentare, a meno che non efficientiamo moltissimo questi consumi al contempo. Quindi ne aumenta i consumi questi strumenti, cosa che in parte sta accadendo, anche la grande industria sta diventando molto molto, quella più energivora, sta comunque diventando molto più efficiente. Però il punto che tu hai sottolineato è fondamentale, è quello che per esempio in Italia...
Ah, è andata via la linea. Extra. Dicevi, è fondamentale? Scusa, riprendi solo,
ecco,
andata via la linea.
Sì, sì, e il punto esattamente è che è verissimo, le aziende, le grandi produttori, soprattutto i distributori di energia, hanno realizzato quelli che qui in Italia abbiamo chiamato extra profitti, cioè hanno molto approfittato di questa situazione di rincaro. È anche vero che parte dei costi quindi è stato, come dire, spostato sul consumatore finale, che non può fare a meno di fatto di questi consumi elettrici ormai nella nostra vita quotidiana. Quindi tutto questo è il lato preoccupante della faccenda, però è anche vero che le aziende hanno un punto a loro favore, cioè le aziende sono anche la parte della nostra società che è meglio in grado di innovare. In altre parole, bisogna evitare di impostare tutta la questione energetica come una battaglia contro le grandi aziende. Perché? Perché sono le aziende che ci permetteranno un futuro tecnologico migliore e più avanzato, non possiamo farne a meno in altro modo, in altri termini. Quindi è questione di rapporto fra governi, opinione pubblica e certamente aziende che fanno profitti, senza dubbio.
Però queste aziende, qui si arriva un altro tema che però magari toccheremo nei prossimi giorni, chi lo sa, vediamo un po' dove ci porta il vento che vogliamo noi in poppa. Dicevo, la questione delle privatizzazioni, perché in questi ultimi 20-30 anni in Italia, in Svizzera, specialmente in Europa, abbiamo assistito alla privatizzazione di settori che erano pubblici. Adesso qui abbiamo parlato di elettricità e tu parli giustamente di innovazione. Si può anche pensare a, non so, l'acqua, l'acqua potabile, l'acqua che si usa nelle industrie. Ecco, qui il dibattito rimane, deve credo rimanere acceso, anche perché l'innovazione non è a solo esclusivo appannaggio dei privati. Pensiamo alla ricerca di base scientifica nel campo farmaceutico, molto alla ribalta negli ultimi anni pensando ai vaccini, al Covid, però insomma anche qui è tutto un po' aggrovigliato, Roberto.
No, senza dubbio, è verissimo il fatto che, per questo accennavo alla, come dire, a una forma di collaborazione forzata, necessaria e magari virtuosa fra governi che sono democraticamente eletti, per fortuna.
Ma sta avvenendo?
Opinione pubblica? Beh, in parte sì, in parte no, non c'è dubbio che ci sono degli scompensi. È chiaro che quando delle aziende, soprattutto grandi, approfittano di un momento in cui, per esempio, c'è una pressione inflattiva per scaricare i costi dell'inflazione sul consumatore finale, è evidente che è giusto che il governo intervenga, che l'autorità politica intervenga, però quello che voglio dire è che le autorità politiche stanno in qualche modo intervenendo, cioè stanno cercando di in qualche modo orientare questa transizione in modo che i costi non vengano scaricati soltanto sulle fasce più vulnerabili. È certamente una strada in salita, quindi concordo con le tue preoccupazioni, soprattutto come consumatore, prima ancora che come osservatore, diciamo, analista, perché si vede che esiste questo problema nella vita quotidiana, però ripeto, è sempre fondamentale tenere conto che siamo tutti parte, come dire, di un sistema molto complesso, per cui a lungo andare io sarei anche disposto, come credo molti cittadini, ad accettare dei costi maggiorati per un periodo transitorio, ma devono garantirmi che sia un periodo transitorio, che mi porti verso una soluzione migliore in cui ci sia sia l'accesso a quel che sia energia, elettricità a costi accettabili e che ci sia anche un ambiente più pulito, delle strade, delle città più pulite e magari evitare la deforestazione e quant'altro. Quindi dobbiamo cercare di tenere assieme gli obiettivi evitando le speculazioni che sono comunque una distorsione del mercato, di solito per così dire, però ecco, non possiamo fare a meno di questi meccanismi di mercato. Questo mi sembra un messaggio importante da ricordare, perché senza questi meccanismi i governi da soli non ce la possono fare, hanno bisogno anche del forte contributo del settore privato che però sia insomma, sano e in qualche modo anche un po' sotto controllo, diciamo regolamentato in qualche modo perché faccia gli interessi collettivi,
Eh
la
sì.
metterei in questi termini, ecco.
Tra l'altro, soggiacente al tuo discorso adesso in questa parte finale, è interessante perché quando si parla di politica, no? La polis, l'amministrazione della cosa pubblica, adesso tu hai parlato del bene collettivo, mi vengono in mente sempre queste due entità che sono entrambe politiche, no? Da un lato, quella dei governi, che quindi a volte sbanda a destra, a sinistra, di qua, di là, populismo, non populismo, dall'altro, fai bene a ricordare, l'hai fatto puntualmente ogni giorno, c'è anche la politica delle commissioni, dell'Unione Europea. Un po' super partes. Adesso io non voglio dire dove andiamo domani perché sono le 8:30 in questo momento e elveticamente mi devo congedare in fretta e furia. Roberto Menotti, grazie per essere stato con noi. Devo dare la linea bene ai colleghi dell'informazione. Ci risentiamo domani alle 8:18. Buona
Grazie.
giornata.
A domani, grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.